Diamo il benvenuto al nostro ospite, si tratta del professor Alessio Del Fante. Buongiorno Alessio,
buongiorno.
Ben trovato.
Buongiorno allora, a voi, buona giornata.
Stavo pensando, buon esame. No, a parte gli scherzi, ovviamente parliamo con il professor Del Fante della maturità, dell'esame scritto di italiano, insomma. Da Roosevelt a Pasolini, ma tra i maturandi vince il tema sul rispetto. La traccia più apprezzata è la parola Treccani, seguita dai social. L'autore friulano e il Gattopardo non convincono, fuori programma. Commossi i Borsellino, e poi c'è l'esame di Antonelli, che è il campione automobilistico, insomma. Oggi la seconda prova. Sei rimasto sorpreso dalle tracce che sono uscite quest'anno? Vediamo un poco. Un tuo commento.
Sorpreso no, nel senso che sono stato abituato negli anni in cui ho fatto l'esame, lo facevo tutti gli anni, per cui ci sono delle tracce, soprattutto quelle di letteratura, che mi appaiono un po' di difficile realizzazione da parte degli studenti, soprattutto per la mancanza, per lo più, di svolgimento degli autori proposti durante l'anno. Insomma, alcuni fanno leggere Gattopardo, ma è abbastanza raro, insomma. E Pasolini come poeta non è facile, insomma, ecco.
Quindi non ti sorprende che tutti siano andati, tutti o moltissimi abbiano preso la traccia del rispetto?
Mi sorprende la scelta, sì, di 4 su 10 su questa parola dell'anno 2024, scelta dall'Enciclopedia Treccani, se non sbaglio,
sì.
Sul rispetto, il tema anche particolarmente interessante e che consentiva effettivamente una riflessione significativa, insomma, attraverso l'osservazione, attraverso la propria sensibilità, attraverso le proprie letture, insomma, o l'ascolto di dialoghi social, eccetera, eccetera. Quindi quella era, credo che, insomma, abbia messo un po' al sicuro gli studenti, ecco.
Allora, però il tema del rispetto è un tema anche questo potenzialmente scivoloso, perché ognuno è molto sensibile al fatto che occorre essere rispettati.
Certo.
Diventa persino una parola d'ordine mafiosa, se vuoi, no? Dice io voglio rispetto da te, che significa voglio obbedienza, ecco. Il rispetto però di cui si parla è altra storia, insomma, ecco, ci vuoi
no,
dire?
No, effettivamente è altro, insomma. E il rispetto tutto tondo è qualcosa che dobbiamo primariamente agli altri, insomma, che ci consente di dialogare con gli altri, perché se non rispettiamo qualcuno lo escludiamo automaticamente, insomma.
C'è uno psichiatra,
il presupposto.
Vittorio Lingiardi, oggi su Repubblica, dice: rispetto è riconoscimento nella reciprocità, principio di tutte le convivenze, con noi stessi, con l'altro, con gli altri. Mancanza di rispetto non è la poca gentilezza, è una forma specifica di cancellazione dell'altro. E qui mi viene in mente le parole di Gesù, che sembrano paradossali. Dice: chiunque dica stupido all'altro, al fratello, commette omicidio. Uno dice: ma che cosa c'entra? Però Lingiardi, psichiatra, dice: mancanza di rispetto non è la poca gentilezza, è una forma di cancellazione dell'altro. Claudio?
Perché quella parola lì è già un'arma.
Certo, la cancellazione significa che ti sparo, non è che...
Cioè, quando ti do stupido vuol dire che ti anniento, cioè sì. ti do una quella cosa che ti fa già sentire, già ti senti a volte piccolo, sì, nel mondo, no? Una cosa così diretta è veramente un colpo.
Ecco, ma non è un'esagerazione, considerando le guerre che ci sono in questo momento in giro, parlare appunto di in questi termini?
Ma... esagerazione no, perché insomma poi si amplifica, si passa dai rapporti individuali a quelli collettivi e a quelli internazionali. Respicere, questa parola che viene dal latino, no? Spicio viene dal vedere, guardare. Respicere, guardare due volte, ritornare a guardare, significa quindi avere considerazione di, qualcuno. Se tu non guardi l'altro, no, effettivamente non lo vedi, non esiste, e lo cancelli, insomma. E quindi è interessante proprio anche il senso etimologico della parola rispetto che
No.
dobbiamo ai nostri simili, insomma,
Cioè.
anche se non condividiamo le loro posizioni, le loro scelte, eccetera, eccetera.
E questo è molto interessante, Resti, quello che stai dicendo, perché praticamente l'altro non esiste. Pensa, il pensare che io davanti a te considero che te non esisti. Stamattina ho sentito che Donald Trump, riferendosi al presidente della Federal Bank, che ha lasciato i tassi invariati, ha detto
Sì.
quello stupido. Ora, io francamente cose di questi livelli accadevano, sì. Abbiamo visto anche nei confronti di Biden e Putin,
Sì,
non parlo di...
ma
però dire quello stupido al
sì. O
presidente della Federal Bank.
forse accadevano, ma noi non lo sapevamo, diciamo, dietro le spalle, come si
C'è un
dice.
esempio che,
Sì.
non, insomma, che
Ecco.
invita tutti a essere liberi, no?
Si vantano di questa trasparenza, tra virgolette, no? Ma in effetti questo rompe i ponti, insomma, no? Meno male che questi personaggi vanno avanti nonostante queste delegittimazioni così, così significative, insomma. Hanno il coraggio di andare avanti, di fare il loro lavoro.
Allora, poi il rispetto si estende anche al rapporto tra uomo e donna. Ne parla esplicitamente Lingiardi su Repubblica di oggi. Abbiamo dimenticato il Respect di Aretha Franklin, una canzone del 67 che sarebbe diventata inno femminista. Noi non l'abbiamo dimenticato, ed eccola qui, Respect, Aretha
Ah,
Franklin.
benissimo.
Una canzone del 1967, Aretha Franklin, Respect, dedicata a tutte le persone a cui la storia patriarcale ha mancato di rispetto. Questo è quello che scrive Vittorio Lingiardi oggi su Repubblica. Ma ecco, come ha detto il professor Delfante, il rispetto non è semplicemente mostrare appunto ammirazione verso chi la pensa come te, per cui sei particolarmente attratto da questa persona, ma al contrario, il rispetto è per chi è una persona diversa da te,
Diversa,
di cui
sì.
condividi magari solo in parte le sue scelte.
Questa parola è molto ricca perché esprime appunto questo valutare, no? Considerare con attenzione, guardare indietro, come guardare due volte quasi, insomma, no? Quindi se ha un primo, diciamo, prima impressione sarei indotto a saltare oltre, passare oltre, non considerare, sono invitato a ripensarci un attimo, no? A riguardare quello che è il mio giudizio iniziale, ecco. E questo è, credo, significativo perché in un'epoca in cui tutto è velocissimo, rischiamo di delegittimare gli altri in maniera così rapida
E superficiale,
e
chiaramente.
fare del male, insomma.
Senti, abbiamo pochi minuti a disposizione, però l'esame naturalmente continua, le prove scritte e poi ci sarà la prova orale. Hai detto poco fa che tu te ne sei fatto tanti di esami di maturità, hai anche interrogato i ragazzi, no? Immagino sei stato anche.
Certamente,
Ecco, e
sì.
allora un consiglio, sai, quegli appelli che si fanno in queste circostanze, che cos'è che i ragazzi dovrebbero, potrebbero fare per prepararsi al meglio, insomma, per esempio per l'orale, ecco.
Ma cosa posso fare? Ora,
Studiare. Queste, vabbè, si sa.
no, è abbastanza chiaro che una preparazione nell'immediato, insomma, serve fino a un certo punto, insomma, può succedere che tu vai a guardare qualcosa che ti servirà il giorno dopo l'esame, ma insomma, ciò che conta è la preparazione remota, è la costruzione di sé che si fa durante gli anni. E questo è difficile spiegarlo agli studenti quando sono presi da altre cose, insomma, no?
Sì. Come
Da altri stimoli, da altri interessi.
anche
E però
naturale,
la
chiaro.
preparazione sta insomma, nel modo in cui tu gestisci la tua vita, non solo scolastica, ma anche la tua curiosità, la tua attenzione alle cose, la tua
Sì.
sensibilità. E quindi è una preparazione remota.
Va bene.
E nell'immediato ognuno deve gestire quello che sa, possibilmente in maniera consapevole, senza farsi prendere dal panico, ovviamente, che ti può bloccare e ti può impedire di dare il meglio,
Allora,
insomma.
adesso gli do subito la parola a Claudio, però mi hai fatto venire in mente il mio esame di maturità dove un mio compagno disperato a un certo punto cominciò a fare dei complimenti di carattere fisico alla professoressa di francese. Un
Ah, ecco.
disastro! Lasciate perdere, questo, non fate queste cose che rimarranno nella storia. Va bene, scusa
Voleva
Claudio,
spostare
mamma
l'argomento
mia,
altrove.
mamma mia, mamma mia.
Io ricordo un compagno che all'esame era prima di me, dice: come vedi Lucia nei Promessi Sposi? Siccome lui non sapeva rispondere, io non la vedo proprio Lucia nei Promessi Sposi, ma non fate nemmeno così, perché il Calamai fu un fiasco in quell'occasione.
Vabbè.
No, volevo dire una cosa invece, ascoltando, ripensiamo al mio remoto, quando il professor Alessio Elefante parlava di remoto, e dico davvero, nel mio remoto avrei voluto incontrare un professore come Alessio Elefante.
Vedi? Questi
No,
complimenti.
non mi
Alla
mettere in
maturità non li fate
imbarazzo.
queste cose, però. Alla radio sì, ma alla
Non mi
maturità.
mettere in imbarazzo.
Ok. Senti, allora abbiamo parlato dell'esame di maturità e a questo punto, ecco, forse una canzone appropriata. The Sound of Silence, il suono del silenzio.
Potremmo finire qui, Roby. Da stamattina non parliamo di guerre e di cose,
Il
quindi.
suono del silenzio, vai alla
E di
maturità
voci che parlano,
e
parlano.
non dici niente. No, 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 sforzate, qualcosa dovete dire, dai. Allora, ci ascoltiamo, Simon &
Ascoltare.
Garfunkel. Poi però torniamo a parlare con il professor Del Fante per un'ultima battuta, forse su un tema che sta drammaticamente tornando di attualità, ed è la vicenda di Hiroshima, è la bomba. Ne parliamo fra poco. Intanto però, appunto, ascoltiamoci questa bella canzone che vuole essere anche un po' scherzosa, The Sound of Silence, qui su RWS.
Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and catch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered sounds of silence.
The Sound of Silence, una bellissima canzone di tanti anni fa. Allora, torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante. Diversi articoli sono apparsi sui giornali, online. Dov'è la nazione più sicura in caso di guerra nucleare? Dov'è il posto in cui si potrebbe stare più tranquilli?
Ieri sera c'è stata, ho guardato con attenzione, anche se non totalmente, la trasmissione La Torre di Babele di Augias, dedicata appunto a Hiroshima, e con due commentatori che erano Michela Ponzani, storica di storia contemporanea, e Paolo Giordano, scrittore e fisico. E quindi insomma era interessante questa riflessione, ricostruzione del tramite un documentario della costruzione della bomba negli anni, primi anni 40, no? Fino al 45 quando fu sganciata, e poi insomma i contraccolpi e ciò che ha prodotto. E la riflessione interessante riguardava anche l'abilità della nostra memoria, in qualche modo la vicenda vicina della bomba sganciata in queste due città giapponesi aveva per anni, come dire, posto l'umanità di fronte alla paura, no, del conflitto nucleare, e sembra che oggi si cominci invece a, come dire, a dimenticare, no, quello che è, quello che può essere tutto ciò, e si minaccia sganciare una bomba tattica come fa Putin, e gli altri vorrebbero rispondere, insomma, in effetti la situazione è complicata, e sembra che, come dicono molti, in questo momento i principi dello Stato di diritto, del diritto internazionale, non sembrano valere più, e speriamo quindi che il Signore anche intervenga, ma che anche la razionalità, insomma, torni a consigliare. Insomma.
Cambiano le generazioni e la storia si dimentica, questo è forse il vero problema.
La storia si dimentica, sì, diceva la Shoah, la resistenza, no, da noi, l'atomica, insomma mancano i testimoni diretti, e qualcuno diceva, ma la storica diceva sì, ma gli storici allora assumono un ruolo rilevante nel fatto di mantenere vivo il ricordo e ricostruire i fatti. Augias era più scettico, sono un po' scettico sull'efficacia.
Siamo arrivati in conclusione, Claudio, proprio una battuta.
No, c'è un film bellissimo di Kurosawa che parla proprio di questo della memoria, dove una nonna continua a raccontare queste cose ai nipoti che stranamente invece sono più interessati di questi racconti, non dei figli. I figli che non avevano visto la bomba, ma che a un certo momento hanno dovuto continuare a vivere, hanno dovuto anche, come dire, avere a che fare, per esempio, con gli americani in quel caso, hanno cercato di rimuovere questa cosa.
Ne riparleremo. Bob Dylan, Blowing the Wind, grazie davvero ad Alessio Del Fante per essere stato con noi.
Buona giornata.